qui Radio Onda Rossa, iniziamo come tutti i lunedì la trasmissione Normale Follia, chiaramente, e non mi sento, lo ripeto, monotona nel dedicarla sempre a tutte le compagne, compagni e compagni che hanno reso viva e partecipe questa radio, ma che adesso stanno nei nostri cuori, nelle nostre lotte, nei nostri pensieri, ma non stanno più qui con noi. Allora, è stata una settimana di compleanni, abbiamo avuto i 47 anni della legge 194 e come non di meno coordinamento delle assemblee delle donne e libere soggettività dei consultori del Lazio, siamo stati sotto il ministero tra virgolette della salute per ricordare appunto che noi non festeggiavamo la 194 in quanto tale, ma quello che noi vogliamo che avvenga e che sia molto di più della 194, non solo dentro i reparti di interruzione volontaria di gravidanza all'interno degli ospedali, ma anche poi dentro ai consultori come strutture di territorio laiche, gratuite, universali e rivolte naturalmente non solo alla cura ma al discorso della prevenzione, della libera scelta. Quindi sono state naturalmente giornate, è stata una giornata che non tanto rinnovava gli anni che ci stanno naturalmente su questa legge, quante battaglie ci sono state, quante lotte sono state portate avanti, quante piazze sono state riempite con manifestazioni, cortei, urla, voglia naturalmente di ottenere un diritto che era quello appunto della scelta principale sulla propria corpo, sulla maternità, quindi per, non solo per le donne ma per tutte le persone con utero. E però quello che naturalmente usciva fuori in modo molto chiaro anche in questa giornata erano tutti gli ostacoli, le discriminazioni, gli aberranti tentativi da parte di questa società fascista, omofobica, lesbofobica, antitetica a qualsiasi principio naturalmente di libertà e di consenso e quindi naturalmente di autodeterminazione fondamentalmente, per rendere naturalmente l'aborto sia chirurgico sia con il livello farmacologico l'RU486 un qualcosa appunto di estremamente difficile da attuare, da applicare, da conquistare e da concretizzare, visto che lo prevede la legge, visto che è una legge nazionale ed è bestiale come a livello nazionale veramente ci siano delle piccole o grosse macchie di leopardo in cui moltissime città, moltissimi paesi vedono nuovamente le donne costrette a fare i famosi viaggi della speranza che si facevano appunto prima della 194, legge del 1978, per andare naturalmente a, allora si andava appunto ad abortire in Inghilterra dove era autorizzato, adesso si va a abortire in un'altra regione o un'altra città perché è un qualcosa che dovrebbe essere garantito a tutti e ovunque, ma che sappiamo benissimo dalle denunce che vengono fatte, dai dati statistici, da quella che è l'invasione naturalmente dell'obiezione di coscienza che in alcune città, in alcuni capoluoghi pure, insomma, o in alcune regioni arriva al 100% e quindi non essendoci medici non obiettori, alla fine si dice alla donna vai in un'altra regione, qua non ti possiamo garantire l'applicazione di questa legge. Quindi non solo sono questi che sono eclatanti come ostacoli, gli ostacoli sono anche la chiusura dei consultori, sono stati appunto negli ultimi 5 anni più di 230 i consultori a livello nazionale chiusi, ci sta naturalmente un sottorganico che pesa da morire e poi ci sta un finanziamento pubblico che viene garantito ai consultori privati e levato naturalmente a quelli pubblici. Quelli privati sono quelli gestiti dalle associazioni cattoliche e da tutte le realtà eccetera antiscelta, antiaborto e quindi le lobby naturalmente che sappiamo che escono con i manifesti, con i feti, facendo naturalmente dichiarando come assassina appunto la donna che sceglie poi naturalmente la propria maternità e se sta con in una coppia la propria anche genitorialità. Quindi quelli come problematiche, la riduzione degli spazi, la chiusura vera e propria, appunto, come dicevamo, di numerosi, dei numeri sempre più grossi, da centinaia a centinaia di consultori, e reparti naturalmente di interruzione volontaria di gravidanza, che sono meno della metà degli ospedali che hanno invece reparto di ostetrice e ginecologia, che quindi dovrebbero garantire per legge l'applicazione di vari, di tutti i servizi che garantisce appunto l'ostetrice e la ginecologia, fra cui l'aborto è un diritto anche questo sancito, ripeto, da una legge che noi vogliamo molto differente, ma che esiste, e che loro, che si attaccano naturalmente ai moralismi, ai falsi battiti del feto, alle stanze di ripensamento, al tentativo di comprasse con degli spiccioli, 1000 euro, 2000 euro, eccetera, la gente che chiede di abortire per convincerla a non farla e via di seguito, sono quelli che poi si sentono più rispondenti naturalmente a quella che è la legalità, ma poi, appunto, non applicando la legge, sono quelli che vanno più contro questi aspetti, naturalmente anche tra virgolette legali, però che dovrebbero inevitabilmente essere attuati e applicati. Quindi si è naturalmente evidenziato questo, si è fatto pure un gioco proprio sugli ostacoli, che con 10 cartelloni che raccontavano le varie difficoltà anche per le libere soggettività, per le persone con utero, di entrare appunto dentro un consultorio, che ricordavano naturalmente quanto è difficile prendere un appuntamento, che ci sia l'accoglienza vera e propria, che ci siano degli spazi adeguati, che ci sia non una lista di attesa ma un'immediata risposta ai propri bisogni, diritti e desideri. Quanto fanno difficoltà, per esempio, senza mediazione culturale le persone straniere, quanti giovani, in cui è previsto lo spazio giovani per legge, la legge che riguarda i consultori è la 405 del 75, quindi alla fine di luglio lei compirebbe 50 anni, perché è più vecchia chiaramente della 194, di 3 anni. Quindi ci stanno naturalmente tutti questi aspetti che noi come Assemblea delle Donne Libere Soggettività dei consultori portiamo avanti poi dei nostri incontri continui, costanti, non soltanto con le operatrici e gli operatori dentro i consultori, ma anche con i referenti, i direttori generali, eccetera. E su questo faccio una piccola parentesi di una riunione stamattina fatta rispetto naturalmente all'RM1 e al consultorio di via dei Silveri, che sta proprio lì dietro a San Pietro. Allora, questo vi abbiamo raccontato da 6 anni, grandi battaglie eccetera, perché prima è stato pure chiuso sotto il Covid e poi dopo viene riaperto con il problema appunto di dover ospitare anche il TSMRE, che sarebbe i servizi che si occupano per i minori delle varie problematiche sia neurologiche, psichiatriche eccetera, che alla fine si è visto ridurre i propri spazi a 3 stanze e mezzo, quindi offriva un tipo di ascolto sempre più ridotto, aveva difficoltà naturalmente a portare avanti, a utilizzare anche tutte le professionalità presenti naturalmente all'interno del consultorio, perché poi gli spazi erano fondamentali sia per garantire privacy alle donne che venivano, sia per uno screening, una visita ginecologica, per richiedere l'aborto, per essere seguiti preparto e postparto, ma anche attraverso l'allattamento e via di seguito, che sono tante, alcune delle tantissime offerte che garantiscono i consultori. E naturalmente si è continuata la battaglia, si andava dal DG per pretendere naturalmente altri spazi, era stato garantito che sarebbe stata riattivato un piano superiore dove c'era una ludoteca e che era uno spazio inutilizzato e che sarebbe stato funzionalissimo naturalmente al consultorio, però si è andato avanti per anni in questa situazione piuttosto becera, e finalmente naturalmente con un nuovo direttore generale, col discorso che effettivamente poi sotto il Giubileo faceva naturalmente necessità avere anche un consultorio aperto che quindi potesse rispondere anche a un tipo di richiesta non solo naturalmente del quartiere o di Roma, ma anche appunto per gli stranieri che ci arrivavano, finalmente si riesce a ottenere tutto, perché c'erano dei lavori da fare per l'amianto, insomma, quindi cose che dovevano essere fatte immediatamente, si riesce a ottenere finalmente la restituzione al consultorio di tutte le stanze. Naturalmente adesso rimane il problema per l'altro servizio, che è il TSMR, e di trovare un luogo idoneo, e chiaramente l'impegno è stato preso e verrà portato avanti sia dall'ASL che dal comune, per altri un luogo lì vicino, insomma, sempre intorno a San Pietro, e poi per arrivare poi a una definizione invece in locali molto più grossi e anche molto più rispondenti ai bisogni che un servizio del genere, visto la continua richiesta, le problematiche che si presentano, la necessità di fare prevenzione fondamentalmente nella prima infanzia e in adolescenza di quelle che sono appunto alcune patologie sia neurologiche sia d'apprendimento sia psichiatriche eccetera. E quindi sembra finalmente che si è raggiunto l'obiettivo, diciamo sembra, perché poi è chiaro che finché non ci sarà abbastanza personale eccetera, le stanze verranno riattivate tutte via di seguito, qua ogni volta veramente tiriamo fuori dal cappello, a volte non il coniglio ma bensì una marea di merda, perché si continua naturalmente a creare difficoltà, problemi, trasferimenti, giochi naturalmente fra case della salute che vengono promesse e poi non aprono. A noi dei consultori non ci riguardano, perché l'abbiamo detto chiaramente, i consultori sono l'unica struttura sanitaria gratuita in cui non ti devi presentare con la richiesta del medico. Se entri dentro una casa della salute, che poi erano le case in una casa di comunità, che prima erano le case della salute, prima ancora erano gli ambulatori territoriali eccetera eccetera, sappiamo che poi diventi non una struttura sociosanitaria quale sei, gratuita, laica, come dicevamo prima, universale, ma bensì diventi una struttura sanitaria punti a capo. Quindi noi sulle case della salute abbiamo sempre detto, belle le strutture esterne, ma se non prendete personale non potete certo pensare di fregarci il personale pure ai consultori per poterle aprire, per modo di dire. E però fondamentalmente noi ci ribadiamo appunto quella che è l'autonomia, la capacità di distinguere proprio i consultori da quella che è la complessità poi della carenza. Non stiamo parlando che solo i consultori vanno male o solo i reparti IVG, è un macello qualsiasi cosa riguardi naturalmente la salute, salute intesa sia come prevenzione ma anche come benessere. È chiaro che chi ha una patologia deve essere curato, ma è vero pure che noi dobbiamo cercare di non ammalarci, e per non ammalarci non possiamo pensare che non ci riguarda come è il nostro ambiente, quello che mangiamo, quali sono i servizi che ci vengono dati, se ci carichiamo appunto del lavoro di cura degli anziani e dei bambini e dei mariti e via di seguito, se non abbiamo un reddito garantito, se non abbiamo una casa, se non abbiamo una scuola rispondente. Quindi con questa complessità noi continuiamo naturalmente la battaglia, e diciamo, e questa è stata anche la conclusione della giornata dei 47 anni della 194, ma sicuramente molto di più della 194, ma che va fatto attraverso lotte, mobilitazioni e diffondendo in tutti i consultori di Roma e del Lazio, magari a livello anche nazionale, il concetto dell'utilizzo poi delle assemblee delle donne e libere soggettività. Altra festa è stata quella della radio, sapete, 3 giorni supercazzoli, sia appunto anche combattendo contro le nuvole di Fantozzi che ogni tanto apparivano e facevano l'acquazzone. È stato bellissimo il brindisi sotto la radio venerdì, ma ancora più bella la giornata di sabato con musica, dibattiti e una marea di voglia e di persone che volevano naturalmente ricordare e vivere proprio direttamente quella che è naturalmente la voce libera di Radio Onda Rossa. E poi naturalmente domenica invece sulla Palestina, sul ritorno e la memoria, anche questo altrettanto, poi sempre cena, si mangiava, proiezione di film e via di seguito. Quindi due feste, naturalmente questa di Radio Onda Rossa molto più sentita e molto più nostra, quell'altra però tra virgolette una festa da ricordare, per ricordare che bisogna naturalmente battagliare, lottare e continuare naturalmente a portare avanti i nostri obiettivi. Quindi ricordandovi che sempre martedì alle 7 a ESC ci sta l'assemblea romana di Non Una di Meno ed è importante starci, quindi domani pomeriggio, e poi ricordando appunto che domenica ci sarà, se non sbaglio, sì, forse no, aspetta, ve lo dico dopo in modo tale che non dico cazzate, che sarebbe l'Assemblea Nazionale della Scuola e che però proprio per la manifestazione che ci sta mi sa ha cambiato giorno, quindi non vorrei dirvi una coglionata, e però volevamo leggere una cosa proprio secondo noi molto bella, perché continuano appunto, come avete visto nel telegiornale di oggi, ad ammazzare senza guardare in faccia a nessuno, sparando, appunto buttando bombe eccetera, mitragliando con tutti gli strumenti a loro possibili scuole, ospedali ormai non esistono più, e è terribile quel video in cui si vedono quei nove bambini bruciati vivi dentro la loro casa con la madre che era una dottoressa eccetera, e che è stata completamente annullata questa famiglia, e tiravano fuori questi bambini che sembravano, non sembravano dei neanche dei corpi, no? Per come erano stati annullati e annientati. Quindi si continua naturalmente con questa a trucidare su questo genocidio, con questa mancanza totale di dignità, di rispetto, veramente, proprio perché si vuole ammazzare completamente tutto un popolo, si vuole annientare. Sembra grande vittoria se riesce a entrare 3-4 camion per portare non si capisce quali aiuti, perché poi bisogna vedere cosa viene portato.
Beh, un camion c'erano i sudari.
I sudari, sì.
In uno dei pochissimi camion
che sono entrati, no? Perché si rivendicavano al telegiornale ieri altri non so quanti camion mandati invece dall'Europa, dall'Italia e tutto quanto. Ma questi stanno a morire di fame, non hanno acqua, non hanno più niente. È veramente una condizione che è pazzesco pensare che sta succedendo veramente. Ecco, veramente è un film che pensi di vedere su uno schermo, e invece c'è chi lo sta vivendo sulla propria pelle. Quindi volevamo incominciare leggendo questa cosa che ci ha molto toccato.
Appunto, tra l'altro, non facciamo altro che assistere purtroppo a delle mostruosità indicibili che non esulano da ogni tipo di delle mostruosità terribili. Però non è solo la mostruosità in sé, no? Non è solo la mostruosità di vedere, ecco, morire 9 dei 10 figli, 8 dei 9 figli di una coppia, di cui una dottoressa, no? Che muoiono bruciati, no? Non è solo questa cosa, ma ci sono delle mostruosità che sembrano molto minori, ma che non lo sono affatto, come quella appunto che vi stiamo leggendo, come quella per esempio di Gaza, le donne e le mestruazioni, l'olocausto dei corpi. A ottobre ho sanguinato per 10 giorni senza avere accesso a un bagno vero e proprio. La casa in cui ci siamo rifugiati, come la maggior parte dei rifugi a Gaza, non offriva privacy. 40 persone dormivano in due stanze, il bagno non aveva porta, solo una tenda strappata. Ricordo di aver aspettato che tutti si fossero addormentati per potermi lavare con una bottiglia d'acqua e pezzi di stoffa. Ricordo di aver pregato di non macchiare il materasso che condividevo con 3 cugini. Ricordo la vergogna, non del mio corpo, ma di non potermene prendere cura. In guerra il corpo perde i suoi diritti, soprattutto il corpo femminile. I titoli raramente parlano di questo, di cosa significhi per una ragazza avere il ciclo sotto i bombardamenti, di madri costrette a sanguinare in silenzio e ad abortire su pavimenti freddi o a partorire sotto i droni. La guerra a Gaza non è solo una storia di macerie e attacchi aerei, è una storia di corpi interrotti, invasi e a cui è stato negato il riposo. Eppure, in qualche modo, questi corpi continuano a esistere. Come donna palestinese e studentessa sfollata che ora vive in Egitto, porto con me questo ricordo corporeo, non come una metafora. Ma come un dato di fatto, il mio corpo sussulta ancora ai rumori forti. La mia digestione vacilla, il mio sonno è frammentato. Conosco molte donne, amiche, parenti, vicine, che hanno sviluppato malattie croniche durante la guerra, che hanno perso il ciclo mestruale per mesi, i cui seni si sono prosciugati mentre cercavano di allattare nei rifugi. La guerra entra nel corpo come una malattia e rimane. Il corpo di Gaza è una mappa di interruzioni. Impara presto a contrarsi, a occupare meno spazio, a rimanere vigile, a reprimere il desiderio, la fame, il sanguinamento. La natura pubblica dello sfollamento, distrugge la privacy, mentre la paura costante logora il sistema nervoso. Le donne che un tempo custodivano il loro pudore, ora si cambiano d'abito davanti agli sconosciuti. Le ragazze smettono di parlare del loro ciclo. La dignità diventa un peso che nessuno può permettersi. Questo è il paradosso della sopravvivenza. Lo stesso corpo a cui viene negata la sicurezza diventa lo strumento della resistenza. Le donne fanno bollire le lenticchie a lume di candela, calmano i bambini in cantina, cullano i morenti. Questi atti non sono passivi, sono radicali. Avere le mestruazioni, portare in grembo, nutrire, lenire in mezzo alla distruzione, significa insistere alla vita. Torno ancora e ancora all'immagine di mia madre durante la guerra, la schiena curva su una pentola, le mani tremanti, gli occhi che scrutavano il soffitto a ogni rumore. Non mangiava finché non lo facevano tutti gli altri, non dormiva finché non dormivano i bambini. Il suo corpo portava l'architettura della guerra e della maternità allo stesso tempo. Ora mi rendo conto di quanto fosse politica la sua stanchezza, di come il suo lavoro, come quello di tante donne palestinesi, sfidasse la logica dell'annientamento. Non c'è una tenda per il corpo a Gaza, nessuno spazio sicuro dove il corpo femminile possa dispiegarsi senza paura. La guerra ci spoglia, non solo delle nostre case e dei nostri beni, ma anche dei rituali che ci rendono umane: lavarsi, avere le mestruazioni, elaborare il lutto in privato, ma anche senza un riparo. I nostri corpi resistono, ricordano, resistono, e forse nella loro tremante perseveranza scrivono la storia più vera di tutti. E questo è uno scritto di Mariam Kateb, scritto da pochi giorni fa.
Ecco, e secondo me proprio le parole, quando dice, no, il discorso del corpo che non esiste più, che in fin dei conti anche attraverso, no, naturalmente a quella che è la dinamica nostra come donne, come cura, come passaggio inevitabile all'interno naturalmente delle mestruazioni, quindi prima del menarca, poi delle mestruazioni, poi di un parto, poi della decisione appunto di scegliere la maternità, per poi arrivare anche alla menopausa, eccetera, con tutta la dignità e con tutta la ricchezza di non essere appunto produttrici di figli per lo Stato, ma di essere appunto persone capaci di scegliere col nostro corpo e con la nostra dignità che cosa fare. Però ecco, pensate questa dignità negata, questo corpo negato, questa impossibilità poi di essere te stessa, naturalmente anche in un percorso che dovrebbe essere più che naturale, ma che dovrebbe essere vissuto da tutti. E prendo, è proprio questa, quando parliamo di disumanizzazione, no? Di ormai anche neanche più sopravvivenza, perché anche nella sopravvivenza riesce a garantirti qualcosa. Loro invece non hanno più niente, questi continuano ad ammazzarli, a renderli affamati, a non dargli possibilità di vivere affetti, di vivere appunto le proprie sensazioni. Ormai non hanno più emozioni se non quella di aspettare di morire da un momento all'altro. Ecco, e ci sembrava appunto di dare spazio a questa lettera, perché effettivamente a me mi ha profondamente toccato, ma non perché non lo immaginassi, ma perché sentire le testimonianze dirette è quello che ti farebbe voglia di fare molto, ma molto, ma molto di più, e ti rendi conto che facciamo veramente poco, che non possiamo far altro che mettere le nostre lenzuole bianche dalle finestre con la bandiera della Palestina, di scendere in piazza, eccetera. Però poi i governanti continuano oggettivamente a ignorare, a voler ignorare veramente il genocidio che sta avvenendo su questo popolo. Quindi era importante partire proprio da qui. Passiamo invece appunto alle scadenze.
E poi sì, poi un'altra cosa terribile di cui sono stati deprivati, no? Oltre alla vita, al dolore, al terrore, alla morte delle persone care, madri che non hanno più figli, figli che non hanno più le madri, figli che non hanno più le braccia, non hanno le gambe, insomma delle cose terribili. Una delle cose, tante cose che gli sono negate, quando tu senti nei telegiornali o nei dibattiti di televisivi quanto poco si parli di loro, di quello che hanno vissuto, perché sembra continua a imporsi questa figura di Israele come la vittima nonostante tutto. E qualcuno dice sì, beh è vero, io avevo detto che in fondo Israele ha esagerato, ma adesso effettivamente sta esagerando molto di più. Ma il tutto sorvolando poi il dolore di questa popolazione palestinese, che non solo adesso si trova come si trova, la poca che rimane, perché appunto è stata quasi tutta estinta, ma quello che c'era prima, nessuno, pochissimi riescono a dire che cosa è stata Gaza da 75 anni a questa parte. E questo penso che è la cosa più vergognosa che ci possa essere, perché sono anche stati derubati di quella che è la loro condizione, no? di sofferenza, di umiliazione, le torture, le case occupate, con all'improvviso di notte i coloni che entrano e portano via padri, figli, li mettono nelle galere, li torturano senza motivazione, senza permettere ai giudici, delle cose, questi manco tornano vivi a casa, e se tornano vivi spesso, ecco, l'abbiamo visto anche dai racconti di quella scrittrice palestinese psichiatra che racconta dei suoi pazienti che cosa succede, veramente tornano a casa devastati mentalmente, insomma, con le famiglie che non le riconoscono più, per quanto hanno sofferto all'interno delle prigioni israeliane. Ecco, una cosa che appunto mi fa star male, vederli deprivati anche di questa considerazione del loro status prima del 7 ottobre, in cui appunto c'è stata sempre umiliazione, dolore, sofferenza.
Ecco, e allora invece passiamo agli appuntamenti, così poi ricominciamo un po' a leggere anche di Betlehem sulle favole, in modo tale che continuiamo anche il discorso che ogni tanto a flashate riusciamo a garantire la nostra trasmissione. Allora, come vi dicevo, domani c'è l'assemblea del consultorio di via dei Silveri, che sta proprio dietro a San Pietro, dalle 3 alle 5, ed è l'assemblea naturalmente delle donne libere soggettività, che insieme al coordinamento organizza queste scadenze appunto mensili. E qui chiudiamo naturalmente il mese di maggio, e poi si apriranno tutti gli appuntamenti e le scadenze del mese di giugno. Poi quello che vi dicevo dell'Assemblea Nazionale invece della scuola, che ci sarà sabato 31 dalle 10:30 alla scuola di Donato, che sta a via Nino Bixio, e anche questo appunto è importante, ve l'avevo accennata, non ero sicura sull'orario, è sabato 31 dalle 10:30, sarà un incontro nazionale, quindi verranno le rappresentanze, insomma, di varie città, di non una di meno complessivamente, da tutta Italia, e si porterà avanti quella che è stata un'iniziativa già proposta all'Assemblea Nazionale di un mese e mezzo fa, che abbiamo fatto a Genova, come non una di meno, per arrivare a settembre anche a una manifestazione nazionale proprio sul discorso della scuola e tutto quello che comporta. E poi vabbè, ve l'avevo accennato, in tutti i modi domani sempre alle 7 ad Esca, via De Volsci 159, c'è l'assemblea invece di Non Una di Meno Romana, anche questa che parlerà di tutti gli appuntamenti, di tutte le scadenze che ci abbiamo davanti, ma più che altro anche delle prospettive organizzative che devono essere inventate, non solo rispetto a questa società di guerra eccetera, ma contro il caro vita, contro tutti gli attacchi complessivi che vengono portati avanti da chi appunto del benessere collettivo non gliene frega proprio niente, e da chi vede naturalmente fondamentalmente tutti i nostri corpi e tutte le nostre menti per farne profitto.
Ecco, la volta scorsa avevamo un po' completato il discorso sulla fiaba delle tre piume che ci aveva proposto Bruno Bettelheim in questo suo libro Il mondo incantato. E abbiamo visto come un bambino molto piccolo, per quanto possa essere intelligente, si sente stupido o inadeguato quando si trova di fronte alle complessità del mondo che lo circonda, e che chiunque sembra saperla tanto più lunga di lui ed esserne tanto più capace. Insomma, lui pensa questo, il bambino che si sente un po' poco intelligente, e è per questo, dice Bettelheim, che molte fiabe si aprono con l'eroe che viene disprezzato e considerato stupido, e questi sono i sentimenti del bambino nei confronti di se stesso, sentimenti che sono proiettati non tanto nel mondo in generale ma nei suoi genitori e fratelli maggiori, no? Quindi parla anche di come questa fiaba, come tante altre, parlino delle difficoltà e delle gelosie tra fratelli. Non è soltanto le tre piume, ma Cenerentola e tante altre, e fa capire al bambino che la vuole risentire una volta, due volte, più volte, quanto invece questo fratello sempliciotto, su cui lui poi alla fine si identifica e si proietta, poi in realtà nel momento in cui riesce a fare un discorso di interiorità, no? Sempliciotto è quello che scende e nella sua interiorità, scende nella botola e nella profondità trova poi la soluzione alle sue difficoltà, invece possa dirla lunga e possa risultare arricchente e vittoriosa sugli altri fratelli che invece rimangono in superficie. Oggi invece vi proponiamo, vi parliamo un po' dei conflitti edipici e delle risoluzioni, e il cavaliere dalla splendente armatura e la damigella in pericolo. Che cosa scrive Bettelheim? Che nel travaglio del conflitto edipico un ragazzino può provare del risentimento verso suo padre, che gli impedisce di ricevere l'attenzione esclusiva della madre, no? A quel periodo che va dai tre, intorno ai tre, ai cinque anni, cinque anni e mezzo, può arrivare anche a sette, in cui il bambino è profondamente innamorato della propria madre e dentro di sé inconsciamente vorrebbe quasi sopprimere la figura paterna, però pure lui sente disagio perché in fondo al padre gli vuole bene, quindi non può pensare, no, a una cosa del genere, quindi si sente in difficoltà, e per questo, no, fu chiamato il complesso di Edipo, preso dalla famosa tragedia di Sofocle, e quindi ovviamente lì appunto da quella tragedia Freud capì che era una cosa grossa che comunque viveva ogni essere umano, no? Non era solo Edipo che era stato con la madre senza saperlo e se l'era sposata e aveva ucciso il padre senza saperlo, ma Freud scopre che in realtà un po' questo tipo di tragedia, questo momento particolare è un po' di tutti gli esseri umani in quel periodo di vita che va appunto dai 3 ai 5 anni, come dicevamo. E quindi ecco
secondo me non è soltanto il legame che lo lega al padre, al bambino, ma è anche la capacità di vedere l'impossibilità di entrare in conflitto, no? Sia con il corpo più grosso, sia con il pene, che naturalmente rappresenta poi quello che conquista il talamo, no? Quindi il letto matrimoniale insieme alla propria madre. Quindi c'è naturalmente in tutta questa fase di crescita, che è appunto la fase della prima infanzia, fra orale, anale e poi edipica, che va quindi dal settimo, ottavo mese del bambino fino ai 5, 6, 7 anni, come diceva Maria Paola, si vede naturalmente anche questo crescere e questo entrare in conflitto con qualcosa che però è più grosso di te. Chiaramente questo è l'Edipo per il maschio. Freud chiaramente non si spreca molto sulle donne, l'abbiamo sempre detto, ma chiaramente faceva parte di quel periodo storico dell'Ottocento in cui non che la società attualmente non sia anche ancora adesso estremamente patriarcale, però per fortuna ci sono state la stessa figlia di Freud, ma tantissime altre psicoterapeute che hanno pure parlato poi del complesso di Elettra, che sarebbe appunto quello legato invece alla figura femminile, che ha l'oggetto d'amore come il bambino appena nasce rispetto alla madre, quindi questo legame di preoccupazione materna primaria nell'accudirlo, nell'accudirla, che però naturalmente man mano che si cresce e quindi affronta la bambina un distacco molto precedente del figlio maschio, perché logicamente l'oggetto d'amore già nell'Edipo per la bambina cambia dalla madre al padre, e a differenza appunto del figlio maschio che si porta questo oggetto di amore in eterno, infatti vedemo i figli di mamma, insomma questi legami ancestrali anche con le figure materne, la donna, la bambina invece, quindi poi l'adolescente, la donna eccetera, ha vari percorsi che la portano invece molto prima a rompere con questa figura materna e a rivolgere le proprie attenzioni a questa figura maschile, paterna, che rappresenta naturalmente qualcosa che può stimolare la propria anche individualità, la propria eleganza, il modo di vestire, l'essere accolta anche come corpo che si trasforma, eccetera, per arrivare addirittura, dicono alcuni sacri testi, per noi donne alla gravidanza e alla maternità, per staccarsi poi definitivamente da questo oggetto d'amore materno che, nonostante che sia in conflitto, predomina naturalmente sulle nostre vite e sulle nostre crescite. Quindi questo complesso, sia Edipo che di Edipo che di Elettra, di fatto è un qualcosa che giustamente passiamo tutti, che ci fa capire anche tanti momenti in prima infanzia per poi ripresentarsi in adolescenza, di conflitti, di sfide, di momenti di rottura e poi di recupero, eccetera eccetera, finché ci si misura anche con i figli e con le figlie con una parità di confronto e non più con naturalmente questa inevitabile ricerca poi dei ruoli.
Scrive Bettelheim nel suo libro Il mondo incantato: il bambino vuole che sua madre ammiri lui come il più grande degli eroi. Ciò significa che in qualche modo deve togliere di mezzo il padre. Quest'idea però ingenera ansia nel bambino, perché cosa sarebbe della famiglia senza il padre che se ne prendesse cura? E cosa succederebbe se il padre scoprisse che il ragazzino voleva che lui si togliesse di torno? Non potrebbe prendersi una tremenda vendetta? Possiamo dire più volte a un bambino che un giorno crescerà, si sposerà e sarà come suo padre, ma invano. Questo suggerimento realistico non offre sollievo alle pressioni che il bambino sente al presente, ma la fiaba dice al bambino come può vivere con i suoi conflitti, suggerisce fantasie che egli non potrebbe mai inventarsi da sé. La fiaba, ad esempio, offre la storia del ragazzino ignorato da tutti, che si avventura nel mondo e riscuote un gran successo nella vita. I particolari possono differire, ma la trama fondamentalmente è sempre la stessa. L'improbabile eroe mette alla prova a se stesso, uccidendo draghi, risolvendo enigmi e vivendo grazie al suo ingegno e alla sua bontà, finché alla fine libera la bellissima principessa, la sposa, e poi vive per sempre felice con lei. Non c'è bambino di sesso maschile che non si sia mai visto in questo ruolo principale. La storia lascia intendere questo. Non è il padre, con la sua gelosia, che impedisce al ragazzo di avere la madre tutta per sé, ma è un drago malvagio, e quello che in realtà il ragazzo ha in mente è uccidere un drago malvagio. Inoltre, la storia conferisce veridicità alla sensazione del ragazzo che la donna più desiderabile è tenuta prigioniera da una figura malefica. Ciò implica che non è la madre che il figlio vuole per sé, ma una donna splendida e meravigliosa che non ha ancora incontrato, ma che certamente incontrerà. La storia dice di più di quanto il ragazzo voglia sentire e credere, cioè che non è di propria libera volontà che questa donna meravigliosa, cioè la madre, coabita con questa malvagia figura maschile. Al contrario, se soltanto essa potesse, preferirebbe di gran lunga stare con un giovane eroe, come il bambino. L'uccisore di Draghi deve sempre essere giovane, come il bambino, e innocente. L'innocenza dell'eroe con cui il bambino si identifica dimostra per interposta persona l'innocenza del bambino. Cosicché, lungi dal doversi sentire colpevole per queste fantasie, il bambino può sentirsi nelle vesti del fiero eroe. È caratteristico di storie del genere che una volta che il drago è ucciso o dopo il compimento di qualsiasi altra impresa che libera la bellissima principessa dalla sua cattività e l'eroe si è unito alla sua amata, non ci vengano forniti particolari su quanto avviene in seguito nella loro vita, a parte l'informazione che vissero a lungo felici e contenti. Se viene fatto accenno ai loro figli, si tratta in genere di un'interpolazione concepita più tardi da qualcuno convinto che la storia sarebbe diventata più piacevole o realistica con l'aggiunta di questa informazione. Ma l'introduzione di figli nel finale della storia rivela una scarsa comprensione delle fantasie di un ragazzino su questa che secondo lui è un'esistenza beata. Un bambino non può e non vuole immaginare ciò che in realtà la condizione di marito e di padre comporta. Ciò implicherebbe, per esempio, che egli dovrebbe lasciare la madre per la maggior parte del giorno per andare al lavoro. Invece la fantasia edipica è una situazione dove il ragazzo e la madre non si separano mai per un solo momento. Il bambino certamente non vuole che la madre sia indaffarata con le faccende domestiche o accudisca ad altri bambini. Non vuole neppure avere rapporti sessuali con lei, poiché il sesso è ancora un campo pieno di conflitto per lui, ammesso che ne abbia una qualche consapevolezza. Come nella maggior parte delle fiabe, l'ideale del bambino di sesso maschile si compegna nel fatto che lui e la sua principessa, la madre, soddisfatti tutti i loro bisogni e desideri, vivano insieme per sempre, votati l'uno all'altra.
Ecco, mi viene in mente a me quando stai con i bambini di 2 anni e mezzo, 3, eccetera, che si rivendicano di essere grandi, no? È fantastico quando vogliono salire e fare una cosa pericolosa, casomai prendere con la rete e mettere i piedi, che tu stai lì tremando, che non sai se bloccarli o farglielo fare, perché da una parte bloccandogli non stimoli anche la loro fantasia, dall'altra parte però facendolo fare te rischi di dover poi mettere cerotti e dover risolvere pianti furibondi. Però questo bisogno, no, del bambino da subito, perché quando hanno 2 anni, 2 anni e mezzo, 3, sono degli scriccioli, di dover dire: ma io sono grande, io lo posso fare perché io sono grande. E quindi questo veramente proiettarsi, no, in un mondo di immaginazione e di fantasia dove combattere il drago, riuscire a conquistare che ne so, la reggia, riuscire naturalmente a fare in modo che poi il paese abbia i soldi di quelli ladroni e via di seguito, eccetera, quindi ti rende sempre particolarmente protagonista, diventa un elemento che effettivamente aiuta enormemente questa immaginazione di essere un grande che però non c'ha assolutamente nessuna ancora possibilità e capacità di considerarsi tali, per quello che diceva Bethlehem naturalmente, ma anche proprio perché effettivamente ancora sei tutto da, devi ancora scoprire tutto, devi ancora riuscire a dire le parole in un modo chiaro, riesci naturalmente ad avere un'idea, però molto spesso non te capiscono, non lo comunichi. Quindi questo essere grandi è veramente molto tortuoso e molto faticoso, però ecco, è bellissimo. E secondo me, guardateli bambini, andate in qualche così posto dove stanno a giocare, se non avete la fortuna di averceli dentro la famiglia, e vi rendete conto veramente di che enormità di sensazioni, di emozioni, di capacità ci stanno in questi piccolissimi esseri, però con una intelligenza, con una fantasia, con una creatività veramente enorme, e più che altro come proprio carte assorbenti. Quindi qualsiasi cosa che gli gira intorno, loro le percepiscono e le capiscono veramente con una sensibilità e con un'apertura che a me affascina, e che secondo me, se non si riesce a osservare, vuol dire che insomma c'è qualcosa che dovremmo rivalutare, e molte cose forse dobbiamo rivalutare infatti come adulti.
Che poi sono divertentissimi, no? Perché quando vogliono seguire l'impulso all'autonomia, no? Alla differenziazione, che è un po' tipico quello dei 2 anni e mezzo, no? Io sono io e faccio quello che mi pare, quando e come mi pare, no? E quindi io sono grande, no? E poi però quando invece gli conviene, gli fa piacere, magari se ne vogliono stare in braccio alla mamma per farsi coccolare, allora ti dicono: beh, ma io sono piccolo, io sono un po' grande e un po' piccolo. Quindi sfruttando, no, questa condizione a seconda delle proprie convenienze. E è carino, ecco, tornando al discorso della Edipico, no, rispetto al rapporto con la madre, no, quando ti dicono: vabbè, ma io effettivamente sono grande, ma sono ancora un po' piccolo. E appunto, rispetto a questa essere piccoli per stare insieme alla madre, scrive Bethlehem, come diciamo, come nella maggior parte delle fiabe, l'ideale del bambino di sesso maschile, perché vedremo che quello di sesso femminile è più complesso, si compendia nel fatto che lui e la sua principessa, la madre, soddisfi tutti i loro bisogni e desideri e vivono assieme per sempre, votati l'uno all'altra. I problemi edipici, scrive Bethlehem in questo suo libro Il mondo incantato, di una bambina sono diversi da quelli di un maschietto, e quindi le fiabe che l'aiutano ad affrontare la sua situazione edipica sono di tipo diverso. Ciò che impedisce l'ininterrotta esistenza beata della bambina edipica col padre è una donna più anziana e malintenzionata, cioè la madre. Ma dato che la bambina desidera anche intensamente continuare a godere delle amorevoli cure prodigate dalla madre, c'è anche una donna benevola nel passato o nello sfondo della fiaba, il cui felice ricordo è mantenuto intatto, per quanto essa sia diventata inoperante. Una bambina ama vedersi come una giovane e bellissima fanciulla, una principessa o qualcosa del genere, che è tenuta prigioniera dall'egoistica, malvagia figura femminile e quindi non è accessibile per l'amante maschio. Il vero padre della principessa prigioniera è presentato come benevolo, ma nell'impossibilità di accorrere in salvo della sua adorabile fanciulla. Il Rapunzel è un vuoto a legargli le mani, in Cenerentola e in Biancaneve egli appare incapace di tener testa alla potentissima matrigna. Il maschietto edipico, che si sente minacciato da suo padre a motivo del suo desiderio di prendere il suo posto nell'attenzione della madre, mette il padre nel ruolo del mostro minaccioso. Ciò sembra altresì dimostrare al ragazzino la pericolosità del padre come rivale. Infatti, perché altrimenti questa figura paterna sarebbe così minacciosa? Dal momento che la donna desiderabile è tenuta prigioniera dal vecchio drago, il ragazzino può credere che soltanto la forza bruta impedisca a quella meravigliosa ragazza, la madre, di unirsi a lui, il giovane eroe tanto preferito. Nelle fiabe che aiutano la bambina edipica a comprendere i propri sentimenti e a trovare un'indiretta soddisfazione, è l'intensa gelosia della matrigna, cioè della madre, o della maga, a impedire all'innamorato di trovare la principessa. Questa gelosia dimostra che la donna più anziana sa che la ragazzina è preferibile, più amabile e più degna di essere amata. Mentre il ragazzo Edipico non vuole che nessun bambino interferisca nel completo coinvolgimento di sua madre nei suoi confronti, le cose sono diverse per la ragazza Edipica. Essa vuole offrire a suo padre il dono d'amore di dargli dei bambini. È difficile determinare se si tratti di un'espressione del suo bisogno di competere con la madre sotto questo punto di vista o di una vaga anticipazione della sua futura maternità. Il desiderio di dare al padre un bambino non significa avere rapporti sessuali con lui. La bambina, come il bambino, non pensa in termini così concreti. La bambina sa che i figli sono ciò che lega ancora di più l'uomo alla donna. È per questo che nelle fiabe che trattano in forma simbolica dei desideri, dei problemi e delle difficoltà edipiche di una ragazza, a volte può accadere che venga accennato ai figli come parte del lieto fine. Nella versione dei fratelli Grimm di Rapunzel ci viene detto che il principe, durante le sue peregrinazioni, arrivò finalmente nel deserto dove viveva miseramente Rapunzel, con i gemelli che aveva messo al mondo, un maschietto e una femminuccia, benché in precedenza non fosse stata fatta nessuna menzione di figli. Quando essa abbraccia il principe, due delle lacrime di Rapunzel gli bagnano gli occhi, che erano stati trafitti, e lo guariscono dalla sua cecità. Ed egli la condusse al suo regno, dove ebbe un'accoglienza festosa e dove essi vissero a lungo felici e contenti. Una volta che si sono ricongiunti, non si parla più dei figlioletti, essi sono soltanto un simbolo nella storia del legame fra Rapunzel e il principe durante la loro separazione. Dato che non ci viene detto che i due siano stati sposati e nient'altro suggerisce qualsiasi forma di relazione sessuale fra loro, questo accenno ai figli nelle fiabe incoraggia l'idea che i bambini possano essere ottenuti senza il sesso, come un semplice risultato dell'amore. Nella vita di una famiglia media, il padre è spesso fuori casa, mentre la madre, dopo aver messo al mondo e allattato il bambino, continua a dedicarsi intensamente a lui e a tutte le sue necessità. Di conseguenza, un ragazzo può più facilmente pretendere che il padre non sia poi così importante nella sua vita, ma una bambina non può altrettanto facilmente immaginarsi in grado di fare a meno delle cure materne. È per questo che la sostituzione di un cattivo patrigno a un originario padre buono è tanto rara nelle fiabe quanto è frequente la matrigna cattiva.
Ecco, è chiaro che noi, quando parliamo di quelli che sono i ruoli, no? Il ruolo della madre e il ruolo del padre, è un ruolo femminile e un ruolo maschile. Non per niente anche la Cassazione ha dichiarato appunto che devono essere riconosciuti i figli e quindi dare le possibilità anche all'interno di coppie lesbiche di poter adottare il bambino fatta da una dei due, e quindi tutto il discorso rispetto alle battaglie portate avanti dalle famiglie arcobaleno. Ma noi parliamo naturalmente di un ruolo più femminile, di un ruolo più maschile, di chi si prende più cura di quelle che sono le preoccupazioni materne primarie, quindi proprio i bisogni più immediati, che all'inizio per un neonato e una neonata sono il mangiare, sono l'essere puliti, l'essere accuditi in braccio quando hai bisogno di risentire quel calore e quella capacità di contenimento che ti dava naturalmente il liquido amniotico e la tua situazione naturalmente di nuotare dentro questa pancia calda, accogliente, che attutiva gli odori e i rumori. Quindi è questo il ruolo poi che viene chiesto più a chi svolge il ruolo materno, mentre invece il ruolo paterno non è quello soltanto che va a lavorare dalla mattina alla sera, no, ma è quello naturalmente che stimola di più un superio, quindi alcune regole, quelli che sono i limiti, che poi questi ruoli, se si è dei bravi genitori, qualsiasi sesso ognuno abbraccia di genitore, si intercalano, si scambiano, si possono naturalmente articolare in modi differenti, ma fondamentalmente il bambino ha bisogno, e la bambina pure, di questi momenti, naturalmente, anche che differenziano un po' anche il loro voler bene, l'essere legato, l'essere dipendente. Mi veniva in mente, quando parlavano appunto dell'Edipo al femminile, che io appunto ho una nipote di neanche 3 anni, la quale allatta il suo bambolotto, perché ha visto naturalmente ai giardinetti alcune mamme con bambini anche grandi, e di solito sono maschietti, è un dato di fatto, non, questa è la mia esperienza, che anche a quattro anni abbondanti li vedi che si attaccano a questi seni inesistenti, e però hanno bisogno naturalmente di questo momento proprio di compattezza e di unificazione. Quindi lei, guardando queste vissuti normali, quotidiani, eccetera, adesso normalmente prima lo faceva solo al nido con una bambola del nido, adesso invece c'ha un bambolotto che deve allattare, mentre invece c'è un fratello più grande che casomai spesso io, la madre o chiunque gioca con lei deve alimentare con le pappe e con le cose, e un altro pupazzo pure quello deve stoffa chiaramente, quindi che cambia, mentre i due fratelli si assomigliano molto, sono fatti similari, de plastica, sai, quelli che si muovono con le braccine e tutto. L'altro invece è un pupazzo molto carino con un ciuccio, e quindi che lei invece ormai ha dato i ciucci agli uccellini e ai pescetti, però che ancora non ci riesce a levare questo ciuccio, ed è un pupazzo appunto di colore molto carino, vestito tutto in modo molto molto bello, perché può essere spogliato, fatto il bagno e via di seguito, però è di stoffa. Quindi c'ha questa differenza poi del dover esercitare anche un ruolo molto materno, no? Che è quello che diceva naturalmente Bethlehem, nel momento in cui riesce attraverso questa esposizione, quindi questa continuazione di ruolo materno, a avvicinarsi poi sempre di più e in modo sempre più costruttivo, anche grazie a quelli che sono i genitori fondamentalmente, quindi in questo senso ha un padre o una madre, ma possono essere due madri o due padri, ecco, che però riescono naturalmente a stimolare nella bambina o nel bambino queste diverse emozioni, queste diverse presenze, queste diverse necessità ed esigenze. Quindi è molto importante, ed effettivamente si nota anche qui, osservandoli soltanto, no? Soltanto guardando i bambini e le bambine, sia quando giocano fra loro, sia quando giocano da soli, sia quando ti coinvolgono affinché anche tu diventi uno strumento del gioco.
Continua Bruno Bethlehem. Solo alcune righe, poi la prossima volta parleremo di quello che succede nella fantasia tipica di una bambina. Appunto, è proprio per questo, cioè quello di vedere il padre spesso fuori casa, che la sostituzione di un cattivo patrigno a un originario padre buono, tra virgolette, è tanto rara nelle fiabe quanto è frequente la matrigna cattiva, dato che normalmente i padri si prodigano molto meno per il bambino, la delusione è meno cocente quando questo padre comincia a opporsi ai suoi desideri o ad esigere delle cose da lui. Così il padre che ostacola i desideri edipici del ragazzo non è visto come una figura malefica nella cerchia familiare, né come scisso in due figure, una buona e una cattiva, come spesso è il caso della madre. Invece, il ragazzo edipico proietta le proprie frustrazioni e ansie in un gigante, un mostro o un drago. E per oggi ci fermiamo così, e la prossima volta vedremo appunto che cosa succede nella fantasia edipica di una bambina.
Allora, chiudiamo appunto qua la trasmissione Normale Follia. Il 2 è lunedì, quindi è festa, quindi zompa, ci sentiamo prossimamente, quindi dopo il 2. E ricordiamoci però appunto di andare a votare, ma non ci sentiamo prima, no, dell'8 e del 9, il 9 stesso, certo, quindi andare a votare ai 5 referendum, quindi 5 sì senza ombra di dubbio, e lo dice chi è tanto che non andava a votare, ma per il referendum, per questi 5 referendum vuole fino in fondo invece dimostrare un non stare alla finestra, un partecipare, un dire la propria e più che altro anche rivoltare le ingiustizie che prevedono naturalmente tutti i 5 punti del referendum. Quindi chiudiamo qua la trasmissione di Normale Follia, ci vediamo sicuramente in piazza, nelle assemblee, dovunque c'è bisogno appunto di energie trasformative, e ricordando che appunto Radio Onda Rossa ha compiuto 48 anni ma che ha sempre bisogno fondamentalmente del vostro aiuto e quindi dei sordi. Quindi chiudiamo qua la trasmissione.
Sì, prima ecco, mi stai ricordando che lunedì prossimo non ci saremo, e allora è il caso di dire che le assemblee dei consultori, delle donne delle libere soggettività, dei consultori di Via Denina e di
Monza
Iberia e di Via De Levi uniscono la loro assemblea, la concentrano nel giorno 5, che è un giovedì, a Via De Levi. Quindi l'assemblea di Via Denina, invece di esserci il primo martedì del mese, ci sarà il 5, e quella di Levi insomma sarà anticipata. Comunque queste due le assemblee di questi due consultori, Levi Denina,
quattro.
Sì, però diciamo due, in genere nominiamo solo quello di Denina.
Assemblee.
Insomma, le assemblee di questi due consultori, Denina e Levi, si uniscono il 5 giugno dalle 2:30 alle 4:30 a Via De Levi.
È quello che però è importante ricordare, che si parlerà dello spazio giovani in modo più mirato, dei cicli forum e delle esperienze che si stanno portando avanti proprio in questi consultori, anche se di diversi municipi, ma che possono nell'insieme, e dibattendo sia con, verrà la ginecologa, verrà psicologo, psicoterapeuta, eccetera, quindi portando però agiti concreti e voglie, come dicevamo prima, sempre di controllo, trasformazione, risposta dei nostri desideri, diritti e bisogni. Quindi chiudiamo effettivamente qua stavolta veramente Normale Follia, e ci risentiremo quando ci risentiamo. Ciao ciao a tutti.